Poi cercherò un po' di spiegare perché fino al versetto 21, ma insomma. Così vorrei solo, prima di vedere il testo, richiamare un attimo l'itinerario che stiamo facendo, i vari passi, perché come al solito così è abbastanza importante rendersi conto da che punto, da quale domanda parte questo testo. Allora, ricordate la nostra questione, sono tutte queste domande come, e stiamo tentando di risalire attraverso queste domande al percorso della questione centrale della fede, di quella che si potrebbe chiamare l'essenza del cristianesimo. Abbiamo visto quel gruppo di brani sull'Antico Testamento, la lotta di Giacobbe con l'angelo, l'alleanza di Abramo, la rivelazione del nome, il Salmo 137 sui fiumi di Babilonia, come in qualche modo le questioni previe alla domanda sulla fede, no? Ricordate gli atteggiamenti richiesti. E poi dicevo già l'altra volta, commentando il testo dell'Annunciazione, l'ingresso nel Nuovo Testamento sposta la domanda, no? Non più se avere o no un rapporto, ma come stare dentro un rapporto con Dio, quindi una qualità diversa di domanda. Questo testo di Nicodemo sta da questa parte, è una domanda di questo genere, questo bisogna ricordarselo molto bene. La questione di Nicodemo non è se avere o no un rapporto con Gesù, ma quale tipo di rapporto. Poi cercherò di spiegarlo ancora meglio, ma è importante che ci ricordiamo che la questione è già dentro un rapporto, di fronte al Cristo, dopo la venuta storica di Gesù, la questione è che Dio si è dichiarato all'umanità, è già entrato in gioco, si è messo in gioco, e dunque la questione è che tipo di rapporto. Dicevo prima, fino al versetto 21, questo testo viene letto nella liturgia diviso a metà, in due parti diverse, in due occasioni diverse. La seconda metà l'abbiamo sentita non ieri, ma domenica scorsa, quella di come Mosè innalzò il serpente nel deserto, eccetera, eccetera. E il fatto che venga letto in due parti diverse nella liturgia è un piccolo problema, nel senso che per noi, che non siamo così, credo, assidui nel seguire la liturgia, nel conoscere la scrittura, non ci viene se non raramente in mente che i due pezzi fanno parte dello stesso testo. E dunque rischiamo di, né nell'una né nell'altro caso, di comprendere la totalità del testo. Di per sé nella liturgia viene messo diviso in due parti, perché è un testo molto lungo e molto importante, e viene proposto così in due volte che si agganciano, cioè la prima volta fino a un certo punto e la seconda volta da un po' prima fino in fondo, perché per due volte ci dovremmo ricordare tutto il testo, cioè perché così ci viene proposto due volte. In realtà l'effetto reale è che il testo che abbiamo letto l'altra domenica, quello di Mosè che innalzò il serpente nel deserto, ha un suono un po' scuro, leggermente magico, poi siccome viene letto in quaresima di solito viene utilizzato per trarre una serie di conseguenze di ordine morale. E la prima parte, che è il dialogo tra Gesù e Nicodemo, viene normalmente interpretata in modo abbastanza teorico per via di questo dialogo oscuro che c'è tra Gesù e Nicodemo. Allora, io cercherò di vedere il brano tutto insieme, nella speranza che così da adesso in avanti, tutte le volte che sentite mezzo brano alla volta, ve lo ricordate tutto, magari. E la chiave centrale del brano sta infatti in un versetto che viene letto tutte e due le volte nella liturgia, sia leggendo il racconto di Nicodemo, sia leggendo la seconda parte. Il punto di volta di questo testo sta al versetto 16, dove dice: Dio infatti ha tanto amato il mondo, eccetera. La chiave di tutto il testo è questo infatti, e quindi bisogna partire in qualche modo da qua. Vediamo se riesco velocemente a spiegare cosa voglio dire. Infatti qui in greco funziona esattamente come in italiano. Noi diciamo, non so, questa teoria è vera, infatti basta guardare in questo e in quest'altro caso, no? Cioè facciamo un'affermazione di ordine generale, poi mettiamo infatti e una prova concreta in genere, un evento, un fatto, una realtà dell'affermazione di ordine generale. Infatti funziona in questo modo, grosso modo, grammaticalmente. Qui è uguale, Allora c'è il dialogo tra Gesù e Nicodemo, poi c'è scritto: Dio infatti ha tanto amato il mondo. La cosa buffa è che qui sembra il contrario del nostro modo di ragionare, nel senso che prima c'è un evento storico concreto, Gesù che incontra Nicodemo e dialoga con lui, poi c'è Dio infatti e c'è una specie di teoria, ci sono 5-6 versetti fuori dal dialogo come una riflessione, una teoria generale: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, eccetera. Quindi va fare molta attenzione, perché il senso di questo testo sta tutto qua. Quello che per noi è un evento concreto, il dialogo tra Gesù e Nicodemo, e quello che per noi è una teoria, la riflessione sul fatto che Dio ha tanto amato il mondo, dal punto di vista dell'Evangelo sono il contrario. Le domande di Nicodemo sono una teoria, sono generiche, astratte. L'unica realtà, la prova, la controprova che viene portata per dimostrare quanto Gesù dice a Nicodemo è che Dio infatti ha tanto amato il mondo. Questo è il dato reale da dare il suo figlio unigenito, eccetera. Allora, questa è la struttura di fondo del testo che bisogna avere molto presente, perché altrimenti diventa molto, è un testo complesso, non semplicissimo, quindi diventa molto difficile capire se non teniamo, torneremo su questi temi, ma teniamo presente questa struttura. Ancora prima di leggere il testo, due osservazioni molto rapide sul contesto. Se sfogliate il Vangelo che vi vuole il testo davanti, vedete che il Vangelo di Giovanni ha, vabbè, all'inizio il prologo, poi la testimonianza di Giovanni Battista, la chiamata dei discepoli, il miracolo delle nozze di Cana, la cacciata dei mercanti dal Tempio, Nicodemo, il testo che ci interessa, e poi la fine di Giovanni Battista, quando Erode lo fa uccidere. E poi il capitolo 4 comincia una sezione nuova ed è la predicazione di Gesù ai samaritani. I samaritani sono degli eretici, è il testo della Samaritana, che tutti più o meno conosciamo. Sono per gli ebrei degli eretici. Allora, questi primi tre capitoli di Giovanni corrispondono a quanto dicevo l'altra volta del discorso di Luca. Ricordate quando dicevo l'Annunciazione, l'Antico Testamento che converge, i due racconti paralleli di Giovanni Battista e di Gesù, no? L'Antico Testamento che finisce e il Nuovo che comincia. Qui è lo stesso. Questa prima parte è l'Antico Testamento con la figura di Giovanni Battista, ancora una volta, che rappresenta l'Antico Testamento che finisce e Gesù che comincia, e Nicodemo è l'ultimo esempio di questa cosa, no? Dopodiché ci sarà la fine di Giovanni Battista e poi la predicazione agli eretici, cioè si lasciano i giudei, no? E quanto dicevo l'altra volta, cioè che l'Antico Testamento è tutto ciò senza il quale, no, noi non possiamo farci la domanda su Gesù. L'Antico Testamento è tutte le domande su di noi che non possiamo evitare, ricordate? Vale anche qui. Notate qual è il percorso, perché è estremamente interessante. Allora, Giovanni Battista, la giustizia, la correttezza di vita, prima condizione senza la quale non si arriva nemmeno a farsi la domanda su Gesù, essere un uomo giusto, retto, come è Giovanni Battista. I primi discepoli, la chiamata qua dei primi discepoli è quella famosa di uno che vede Gesù, che poi allora va a chiamare l'altro e gli dice: abbiamo trovato il Messia, allora vanno a chiamare quell'altro, questa catena di venite, vedete, abbiamo visto, abbiamo incontrato, venite anche voi a vedere, eccetera, no? Allora, se volete, la seconda condizione previa è una catena di testimonianze personali. Il fatto che la fede, la domanda sulla fede ci arriva non in astratto, non in teoria, non come un insegnamento, ma da qualcuno che molto concretamente ci dice: abbiamo trovato qualcosa. Dopodiché le nozze di Cana, le nozze di Cana è proprio la vita, no? È il primo segno, il primo miracolo, che avviene non in un tempio, ma avviene a delle nozze. E il primo miracolo è quanto di più concreto ci sia, cambiare l'acqua in vino. È la risposta a una questione molto concreta, alla possibilità di fare una festa. Allora, la rettitudine di vita, una catena di testimonianze personali, avere una vita, avere una festa da celebrare, del vino che manca, la voglia di stare insieme, le cose che si fanno. E poi c'è i mercanti del tempio, no? Avete fatto della mia casa una spelonca di ladri, eccetera, eccetera, no? E cioè non usare la religione o qualsiasi altra di queste cose parenti della religione in questo senso, l'ideologia, la propria convinzione della verità, eccetera, eccetera, come una difesa per sé, come una situazione costituita, con i banchetti tutti già messi belli a posto, tutto sistemato, i vari livelli, il tempio ben organizzato, laggiù c'è il sacro, qua si può comprare e vendere, lì si possono fare tutte le cose, tutta una vita bella sistemata per gradini successivi, no? Questo Gesù lo scaccia, questa è la condizione da lasciare. Una divisione di tempi sacri, tempi profani, cose giuste, cose sbagliate, organizzazioni. Questo Gesù butta tutto per aria, dice lo zelo per la tua casa mi divora, la mia casa è una casa di preghiera. Allora, queste sono le condizioni previe, tre cose da avere e una da buttare via. Dopodiché c'è Nicodemo. E dopo Nicodemo c'è l'ultima testimonianza di Giovanni Battista. Cioè a quel punto lì l'umanità, la nostra storia, la nostra vita è pronta per ricevere il dono che è l'acqua offerta alla Samaritana nel capitolo seguente, che è un dono gratuito, se tu conoscessi il dono di Dio. È totalmente nuovo, è una cosa non attesa. Allora, questo è il contesto in cui c'è questo brano di Nicodemo. Spero di essere abbastanza chiara. Ogni tanto ho delle difficoltà a vedere sulle facce se sto dicendo delle cose stranissime o se sto dicendo delle cose che si capiscono più o meno. No, la mia preoccupazione, a parte le battute, è se, perché per me è molto evidente, ma non è detto che lo sia per tutti, e dunque non mi è detto che io riesca a spiegarlo bene, se riusciamo a vedere la concretezza di questi discorsi, cioè come questi discorsi non sono astrazioni, riguardano molto concretamente la nostra esistenza, no? Quando io dico ci sono tre cose da tenere e una da buttare, dico ad esempio che per tentare, se uno ha voglia di tentare di essere un credente, un cristiano, comunque di interrogarsi di fronte a Gesù, bisogna che prima nel senso di all'inizio si chieda se ha voglia di essere un uomo retto, pagando magari il prezzo di essere considerato un profeta nel deserto, un po' strano, che mangiava locuste come Giovanni Battista, cioè uno che non ci stava tanto di zucca, perché non era certo uno normale. Essere uno retto, che ancora non è sono retto, onesto e giusto per Gesù, sono retto, onesto e giusto come condizione di partenza. Di essere uno che si mette in una catena, in una trasmissione di discepoli che parlano, dunque che spende sulle relazioni con altri, sulla autorità che altri hanno nel dire le cose in cui credono, sulla condivisione delle cose in cui si crede. E poi se uno che ha voglia di fare qualche festa, no? E che sa quanto gli manca il vino. Cioè se uno che ha una vita allegra, che si diverte a vivere la propria vita, no? E se è uno che non si fa delle proprie verità, come la religione per coloro che andavano al tempio, una difesa per avere tutto bene organizzato e ammobiliato, la sua esistenza, il suo tempo, i suoi valori, il suo cuore, tutto bello sistemato, no? E poi se è uno come Nicodemo, arrivati qua si va avanti. Non so se è abbastanza concreto, ma spero di sì. Allora, a questo punto il testo di Nicodemo, come al solito lo leggo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo quello che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Questo testo normalmente ci lascia un attimo perplessi, nel senso che tutti i pezzi vanno bene, le parole le capiamo, eccetera, eccetera, ma mediamente il senso generale ci sfugge, nel senso che, vero, no? Nessuno di noi direbbe il contrario. Cosa vuol dire? E invece io spero vivissimamente di riuscire a aiutarvi così a percorrere un attimo questo testo in modo tale che possiamo sentirne tutta la rilevanza. Il linguaggio del Vangelo di Giovanni è più complesso degli altri Vangeli, quindi a noi fa un attimo impressione, ma la complessità come contropartita è il fatto che il Vangelo di Giovanni è veramente il più moderno dei Vangeli, cioè quello che proprio come sensibilità è vicinissimo a noi. E proviamo a vedere se ne caviamo qualcosa. Allora, primo io vorrei un attimo distruggere alcune di queste immagini stereotipi circa Nicodemo, perché tutti noi credo abbiamo sentito 10.000 omelie su Nicodemo, poi è una figura che fa una bella cioè una bella immagine, quindi viene spesso usata nei ritiri, nei campi scuola, queste robe qua, no? E tutti abbiamo questa idea, mediamente almeno, che insomma sì, Nicodemo vabbè, però era un po' un fiffone, un po' un vigliacco, perché va da Gesù di notte, si vergogna, no? Così. E, insomma, tutta un'idea per cui, sì, bella figura, inquieto, che aveva delle domande. Infatti si usa soprattutto nei campi scuola dei giovanissimi per spiegare che bisogna avere delle domande, no? Però poi, insomma, quando è il momento di stringere, non si usa più Nicodemo, no? Perché quando poi bisogna decidere, scegliere, eccetera, non è più una bella figura Nicodemo, no? Allora si scelgono altre figure di queste più decise, eh? Ecco, non è proprio vero niente, cioè nel senso che Nicodemo non è la figura dell'adolescente, Nicodemo è la figura dell'adulto, e bisogna che siamo un po' seri e un po' onesti su questo, eh? Perché dico questo? Perché, primo, di Nicodemo non ci viene detto nel Vangelo se si è convertito o non si è convertito, è diventato un discepolo, ha cambiato vita, non ha cambiato vita, eccetera. Viene chiamato un capo dei farisei, ricompare nel Vangelo nel momento della morte di Gesù, quando darà una mano per la sua sepoltura, per avere pietà del cadavere di Gesù. Da cui si deduce che è rimasto nel giro dei farisei, ha un potere in qualche modo, no? Presso l'autorità religiosa. E Nicodemo, capo dei farisei, di Nicodemo, capo dei farisei, non ci viene detto se diventa un discepolo o no, se è santo, se butta tutto all'aria, se sputa sul fatto, ah, brutti farisei cattivoni, adesso io mi faccio cristiano, queste cose qua. Per questo Nicodemo non è un adolescente. Nicodemo è un adulto che occupa un luogo, che ha un nome, espressione che io spesso ho usato, no? che sa dov'è, no? Il suo luogo è essere un capo dei farisei. E da una parte, se il Vangelo non ci dice che cosa gli succede, è perché questa domanda per il Vangelo è inutile. Traduco. La domanda sui risultati, sugli esiti, è una domanda che non riguarda il Vangelo. Rispetto a Gesù, la questione non è mai se poi uno allora decide, se poi allora uno ce la fa a cambiare, a fare un'altra cosa, a diventare chissà che cosa. Perché sennò il Vangelo ce lo direbbe, se così fosse. In un solo caso ci vengono raccontati gli esiti. E sono gli esiti di peccato di personaggi positivi. Cioè di Pietro, che è dipinto sempre come un bravo discepolo che ama Gesù, ci viene detto che tradisce, ad esempio. Dell'adultera, a cui Gesù dice vai in pace e non peccare più, di Nicodemo, di tutti questi personaggi un po' negativi, a cui Gesù dice una parola di conversione, non ci viene detto se ci convertono o no. Questo significa che per l'Evangelo, per la buona notizia sulla nostra vita, se poi ce la facciamo, non ce la facciamo, il risultato è buono, il risultato non è buono, questo è totalmente irrilevante. Non è questa la questione. Anzi, a maggior rassicurazione ci viene detto che pure i buoni fanno cavolate. Questo ci viene detto. Allora, ad esempio, prima questione di partenza è: nel rapporto con il Signore gli esiti non sono decisivi. Come peraltro in ogni rapporto serio d'amore, in cui la questione è giocarsi come si è, no? Molte volte dentro un rapporto d'amore uno dei due chiede all'altro di cambiare delle cose, no? Dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle cose. In realtà la questione vera non è mai quella, perché poi uno se lo tiene, pure se cambia come se non cambia, no? Ma la questione è che nel momento in cui io posso in un rapporto chiedere all'altro un cambiamento e l'altro non vive questo come un furto, ma mi dice ah sì, effettivamente forse avresti ragione, eccetera eccetera, adesso ci provo, no? E poi diventa quasi uno, in certi casi addirittura uno scherzo tra i due, no? Per cui perde tutta la sua pesantezza perché uno continua a far notare all'altro e l'altro regge il fatto che lui lo faccia notare. Cioè, nella misura in cui in un rapporto le due persone si giocano, si mettono in gioco con quello che sono, anche se quell'altro non cambia mai, fa uguale. Perché la vera cosa decisiva per il rapporto è che le due persone si giochino. Ci sono brontolamenti di mia madre con mio padre che proseguono amabilmente ormai da 40 anni. E viceversa anche di mio padre con mia madre, uguale. E che ormai sono una specie di lessico familiare, cioè uno si stupirebbe se non ci fossero. Ma voi non vi illuderete mica che mia madre, dopo 40 anni che sta con mio padre, che ha quasi 70 anni, sia convinta che mio padre può cambiare ancora. Cioè, non è questo il problema, no? Il problema è che questo loro modo di interagire l'uno sulla vita dell'altro dice che le due persone si stanno giocando in questo rapporto. Allora, noi questo lo sappiamo nella nostra vita, forse non l'abbiamo mai pensato così con queste parole con cui io lo sto dicendo, ma l'abbiamo certamente vissuto. Quando una madre rimprovera un figlio, il suo problema non è che il figlio da quel momento lì improvvisamente non faccia mai più quella cosa. Il suo problema è la possibilità di poter continuare a dire al figlio ciò che lei pensa bene o male, e la possibilità che il figlio di fronte a questa cosa non se ne vada, no? Ma continui a interagire con lei su ciò che lui vive come male o come bene. Non so se è chiara questa faccenda. Chissà perché noi che viviamo questa cosa nella normalità della nostra esistenza, rispetto al discorso di fede, non accettiamo questa dinamica, per cui le nostre questioni sulla fede sono sempre sugli esiti. Quando noi confessiamo dei peccati, in genere confessiamo dei risultati. Giudichiamo noi stessi su dei risultati. O quando ci sentiamo bravi su dei risultati. Mentre, per esempio, il problema di un esame di coscienza, se proprio uno ci tiene a farlo, è il problema del percorso, di come uno si è giocato dentro una relazione. Vi è chiara questa faccenda? Allora, Nicodemo è privilegiatamente un adulto, nel senso che questo tipo di operazione un adolescente non la può fare, perché un adolescente sa troppo poco di sé, della propria vita, per poter avere una possibilità di percorso con la vita di un altro. Non c'ha ancora niente da giocare dentro una relazione, niente, ha troppo poco ancora, perché non è padrone di sé. Infatti l'adolescenza è esattamente il tempo in cui uno, giocandosi con gli altri, nelle amicizie, con i genitori, eccetera, eccetera, scopre sulla faccia degli altri chi è lui, nel senso che uno litiga con i genitori per vedere se ce la fa a stare in piedi da solo, ad esempio. In realtà non ha un problema con i genitori, ha un problema con sé. L'adulto invece è colui che sa di essere un capo dei farisei, ad esempio. Sa di sé. E si gioca o non si gioca in una relazione con un altro. E dunque il problema degli esiti è assolutamente irrilevante per il Vangelo. Il problema non è farcela o non farcela, il problema è vivere, che peraltro è questione ben più seria. Se il problema fosse quello degli esiti, non è poi così complicato. Ciascuno di noi è certamente una fetecchia su alcune cose, ma bravino mediamente su altre. Cioè, uno superati i 25 anni sa che ci sono quelle 3-4 cose su cui se la cava, no? Allora uno si mette lì e fa quelle 3-4 cose su cui se la cava, no? Non è così difficile. Ben più difficile vivere. Vabbè, la vedo male questa sera, prima di arrivare al versetto 21. Allora, Nicodemo 1 così, per questo io amo molto il testo di Nicodemo, perché è un testo da adulti ed è il testo della misericordia verso se stessi. Nicodemo sa il posto che occupa, dunque va da Gesù di notte, certo che sì, per mille motivi che non sappiamo, il Vangelo non ci dice, ma perché è sostanzialmente un capo dei farisei, dunque... Questo è un rapporto ambiguo, pericoloso, non si può sapere, no? Non si può. Gesù è uno strano personaggio, ci sono molte questioni, no? Avere coscienza che gli altri ci vedono e traggono conseguenze dalle nostre azioni è un dato di adultità. E per esempio avere paura, come Nicodemo ha, è segno di essere adulti, nel senso che l'incoscienza, il coraggio eroico, non è segno di adultità, è segno di non aver senso della realtà. Ora, poi un adulto decide che fa della propria paura, dunque a volte dà retta alla propria paura, a volte non dà retta alla propria paura. Ma non è che un adulto non ha paura, Nicodemo ha paura e va da Gesù di notte, decide che parla della sua paura, gli dà retta e ci va di nascosto. E poi possiamo discutere se ha fatto bene a dar retta alla sua paura, se ha fatto male, ma Nicodemo certamente ha coscienza di sé, del ruolo che occupa, eccetera, eccetera. Uno dei grandi temi, secondo me, problematici, è che nella relazione di fede noi spesso non abbiamo il senso di essere visti dal di fuori, non so come dire, ci manca il senso che il reale accade anche a causa delle cose che noi facciamo. E pensiamo sempre che nella fede, siccome uno si impegna, questo è risolutivo, uno si impegna ma magari non ha fatto i conti con il reale, con il luogo che abita, con la notte che c'è, con la paura che ha lui, con l'effetto che fanno le cose agli altri, no? Uno si impegna perché in parrocchia la gente non viene, allora qual è poi il risultato finale? La gente se ne frega, cioè un giudizio sugli altri. Uno si impegna, magari è vero che si impegna, ma se non fai i conti col reale non succede niente. Allora Nicodemo, capo dei farisei, uomo misericordioso con se stesso, va da Gesù di notte. Di notte, la notte nella scrittura, l'ho già detto altre volte, è un'immagine molto particolare, e non tanto, non solo come immagine del tempo pericoloso, del tempo negativo, buio, oscuro, La notte è sempre nella scrittura anche un tempo fecondo, creativo, anzi è primariamente un tempo fecondo e creativo. È il tempo delle nascite, dei concepimenti, no? Per questo per esempio i monaci pregano di notte, perché è il tempo in cui si concepisce la giornata successiva. E come ogni tempo di nascita è un tempo pericoloso, ogni nascita di novità ha con sé sempre un rischio di morte, di pericolo. Di per sé a noi è rimasto solo più questa immagine moralistica della morte come tempo pericoloso, della notte, della notte come tempo pericoloso. Ma la notte è pericoloso perché è fecondo. Nicodemo va a incontrare Gesù di notte, cioè si mette in un tempo di fecondità, di nascita, di novità, di creazione. Tempo rischioso dunque. Ma Nicodemo viene dopo il racconto della purificazione del Tempio, è l'immagine di colui che non si difende col suo essere capo dei farisei, sa di esserlo, ma non usa questo come una difesa. Non fa della sua vita religiosa, eccetera, eccetera, no? Ha buttato via tutti i mercanti dal Tempio, non ne fa una struttura talmente ammobiliata che non c'è più posto per Gesù. Va da Gesù a fare delle domande, di notte. Non si difende. E gli disse: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo sa chi è, usa gli strumenti che ha, è colto, ebreo religioso, rabbonisce il suo interlocutore, ha paura e dunque va lì e fa due complimenti, va benissimo, cioè nel senso che quello che deve fare è tentare di fare in modo di entrare in argomento senza troppo sconvolgere le cose, no? E la cosa carina è che ad esempio Gesù da subito, secondo il racconto evangelico, va al cuore della sua domanda. Nicodemo ha un problema, e lo vedremo dal fatto che va dietro a Gesù, no? Alle domande che Gesù gli fa. Nicodemo ha un problema che è uno solo, è quello antico quanto il mondo, ed è, se volete, come ci si salva, come si fa a essere felici, uguale, stessa questione. E fa un po' di salame lecchi e Gesù, la prima risposta di Gesù c'entra come il cavoli a merenda con quello che Gesù ha detto, no? Con quello che Nicodemo ha detto, perché in realtà Gesù taglia corto su questi salame lecchi, no? Allora Nicodemo dice: sappiamo che sei un maestro di Israele, nessuno può fare i segni che tu fai se non viene da Dio, no? Ancora una volta parte dalla realtà, si guarda intorno e dice: vabbè, quello che accade è strano, noi sappiamo dunque che tu sei un uomo che viene da Dio, no? Però si mette bene, perché si mette in posizione di umiltà in qualche modo, no? Riconosce la grandezza dell'altro. E allora Gesù gli risponde, che come vedete c'entra come i cavoli a merenda: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E qui comincia la parte, come dire, leggermente complessa di questo dialogo, no? In parte complessa perché noi non conosciamo la struttura di immagine ebraica, in parte è complessa perché è complessa, perché bisogna essere molto bravi per scrivere in 10 righe il percorso esistenziale che di solito ciascuno di noi fa in circa 40 anni, che è capire la domanda che ho, il desiderio che ho sulla vita, trovare un modo di rispondere e vedere se questo modo di rispondere funziona rispetto al desiderio che ho. Gli esseri umani di solito cambiano lavoro, si sposano, cambiano marito, fanno un sacco di caos prima di riuscire a mettere a fuoco questa faccenda, ci vanno delle vite intere, no? E qui è scritto in 20 righe, quindi, come dire, è un po' compresso questo percorso, no? Cosa dice Gesù? Gesù pone la questione che Nicodemo ha nel cuore e gli dice: ti dico, la condizione per vedere il regno di Dio è rinascere dall'alto. Qui dovrei fare delle spiegazioni chilometriche, invece rimando alla lezione dell'anno scorso sulle beatitudini, quando avevo abbastanza lungo spiegato che cos'è il regno di Dio e come funziona il fatto, quella beatitudine in cui si dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. rimando lì perché veramente sennò passo tutta l'ora a spiegare questo versetto. Traduzione ultima, in mezzo ci sta tutta quella lezione che magari vi riascolterete prossimamente. La traduzione ultima è che Gesù dice: non si può avere il cuore grande come Dio, agire come uno che ha il cuore grande come Dio, se non si rinasce dall'alto. E il fatto che Nicodemo capisce benissimo di cosa Gesù stia parlando è dato dalla risposta di Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Allora, questa questione a noi ci pare totalmente astratta, teorica, assurda, dice: ma di cosa stanno parlando? La questione è tutt'altro che teorica, è molto concreta, no? Chi ha più di 20 anni ha già almeno una volta, e progressivamente a seconda di quanti anni più di 20 ha, più volte, certamente, detto di sé, degli altri, di una situazione, del proprio carattere o di mille cose diverse: tanto non cambia più, tanto non cambio più, tanto non cambia più lui, tanto non cambia la situazione, tanto è inutile. Questo è, come dire, essere vecchi. Vediamo se riesco a spiegare bene questa vicenda, perché, come dire, è un po' centrale. Non è un problema di pessimismo o ottimismo, cioè non è una cosa che dice: vabbè, bisogna essere ottimisti nella vita, bisogna sempre sperare che le cose cambino, no? È un'altra questione. La questione è che ciascuno di noi normalmente ha delle cose, e di solito noi facciamo molta fatica a pensare di essere qualcosa. Nella media della nostra esistenza noi pensiamo di essere ciò che abbiamo. I più biechi tra di noi pensano di essere il vestito firmato che indossano. Ma certo, noi che siamo qua, no, figurati, no? Allora, noi non ci definiamo in base alle cose concrete che abbiamo, no? Noi non siamo la ricchezza che abbiamo, le cose, gli status symbol vari che abbiamo, eccetera. No, no, no. Noi siamo un po' più raffinati nella media. Noi abbiamo, per esempio, un buon carattere o un cattivo carattere, no? Abbiamo delle virtù, dei talenti oppure dei limiti, no? E allora noi siamo che cosa? Quello che abbiamo, che essendo spirituali e credenti e non così biechi materialisti, non sono le cose, ma sono il nostro carattere, o la nostra ansia, la nostra depressione, o io sono timido, o io sono espansivo, o io sono fatto così, o eccetera, o io sono impaziente, o io sono generoso, o tutto quello che volete, no? O il principio è lo stesso, è solo un po' più elegante, ma l'errore è lo stesso, ed è essere ciò che si ha. Allora, noi abbiamo delle cose, no? Delle cose materiali, le cose, delle cose che fanno parte di noi, della nostra psiche: l'ansia, la depressione, l'ottimismo, il pessimismo, la generosità, il carattere, la storia, l'educazione, i traumi infantili, tutto quello che vi pare. Ci abbiamo queste cose. Ma se noi non capiamo che non siamo le cose che abbiamo, quantomeno che non siamo tutti lì, noi siamo vecchi. Noi siamo certamente anche la nostra ansia, il nostro carattere, la nostra storia, la nostra educazione, tutte queste cose. Siamo anche questo è certo. Ma noi non siamo tutti lì, perché c'è una faccenda che per i credenti è molto chiara. Dentro di noi c'è l'immagine e la somiglianza di Dio. Ci è stato dato nella creazione. E questa cosa corrisponde a, la dico con un'immagine, qualsiasi psichiatra mi ucciderebbe per questa cosa, ma fa uguale, così ci spieghiamo, una specie di eccedenza di novità possibile rispetto a quello che abbiamo. C'è come un piccolo supplemento di anima, di energia, di cui noi stessi non sappiamo di noi, perché è immagine di Dio, di cui noi non siamo padroni. Uno vive con se stesso una vita e impara a conoscersi, e poi scopre sempre che c'è un pezzo in più che non sapeva di avere. La prima volta che qualcuno ti ama, scopri che hai un pezzo di te che non sapevi di avere, e che lo scopri negli occhi di colui che ti ama, che lo
che vede solo quello. E in genere la parte migliore di te, in cui tu stenti molto a credere, tra l'altro. Mettersi ad abitare in questa eccedenza di novità di se stessi e rinascere dall'alto. E giustamente Nicodemo ha un problema, che è anche la nostra domanda di questa sera: come può un uomo nascere quando è vecchio? Che è un problema serio, non è un problema ginecologico, è un problema molto profondo, perché è il problema che ciascuno di noi ha. Come ci si può mettersi a vivere nella parte di sé che non si possiede, che è la novità di Dio? Sapendo di avere le cose che abbiamo, la nostra ansia, il nostro carattere, i nostri limiti, i nostri pregi, perché quelli comunque li abbiamo uguali, non è che smettiamo di averli. Il nostro sogno è sempre che se ci convertiamo, se diventiamo dei bravi cristiani, smettiamo di avere tutte le nostre cose brutte e abbiamo solo più le nostre cose belle. Questo è in fondo il film che ciascuno di noi si fa nella testa. Giustamente su questo noi pensiamo che non riusciamo mai a convertirci, siamo sempre tremendamente frustrati perché ancora io non ho conosciuto nessuno che una mattina si sia svegliato e non abbia più avuto nessuno di tutti i suoi limiti vari. Non so se a voi è capitato, ma mi pare di no. Ma guardate che diventare cristiani vuol dire un'altra cosa, vuol dire mettersi a abitare nella novità possibile di sé, che è l'immagine di Dio, continuando ad avere tutti i pezzi che abbiamo, quelli belli o quelli brutti, ma sapendo che non siamo tutti lì, né nelle cose belle come nemmeno nelle cose brutte. Allora si capisce molto bene perché gli esiti non sono così fondamentali, perché il problema non è cambiare le cose che abbiamo, arrivare a mettere da parte solo le cose belle, buttare via tutte le cose brutte. Certo, un po' sì, va bene perché è più divertente, voglio dire, perché uno vive meglio, ma il problema non è questo. E Gesù dice: in verità ti dico, se uno non nasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Praticamente ripete, semplicemente. E qui Giovanni usa una coppia, acqua e spirito, che usa spesso nel suo Vangelo. Usa come sinonimi, Giovanni, acqua e spirito, oppure spirito e verità. Nel capitolo dopo dirà spirito e verità, quando dirà con la Samaritana: i vostri padri hanno adorato Dio su questo, i veri adoratori del Padre adoreranno il Padre in spirito e verità. Io qua c'è una traduzione rapidissima, essendo le 9:30, proprio salto tutti i passaggi, fidatevi. La traduzione esistenziale di questa coppia che Giovanni usa, spirito e verità, noi potremmo dirla così: la verità delle cose e la verità di noi stessi, cioè la verità di ciò che abbiamo e la verità di ciò che siamo. Sapere che cosa si ha e avere un uso corretto di ciò che abbiamo, cose, occasioni, possibilità della vita, storia, incontri che facciamo, carattere, qualità, limiti, le cose che abbiamo, anche oggetti, denaro, casa, benessere, quello che abbiamo. Questo sarebbe l'acqua, oggetto concreto, no? La verità di ciò che abbiamo e poi lo spirito, la verità di ciò che siamo. Non a caso qui è scritto spirito con la S maiuscola, lo spirito di Dio posto in noi, l'eccedenza di novità che ci abita. Allora, essere credenti è essere obbedienti alla verità di ciò che abbiamo e di ciò che siamo. Se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Se non siamo obbedienti alla verità di ciò che abbiamo e di ciò che siamo, non saremo poveri di Dio, coloro che agiscono come Dio agisce nella storia. Rimando alle beatitudini circa la definizione di regno di Dio. Entrare nel regno di Dio non è pagare il biglietto entrando in un cinema, eh? Regno di Dio è agire come Dio agisce, diventare parte dell'azione di Dio più correttamente. E poi allora c'è questa spiegazioncina: quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Forse comincia a essere un po' più chiaro a questo punto, spero, un po' meno astratto questo discorso. Chi nasce dalla carne, chi resta alla oscurità, la carne è in Giovanni l'immagine dell'oscurità, la carne è la carne che copre il figlio di Dio, no? Gesù incarnato è nascosto nella sua carne, la carne è proprio ciò che rende opaco. Allora, chi resta sulla opacità delle cose e di se stesso, si confonde. Quel che nasce dalla carne è carne, ma quel che nasce dallo spirito è spirito, sta dalla parte di Dio. E dunque non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto, il vento soffia dove vuole. La novità della storia, nessuno sa da dove viene e dove va, così è di chiunque è nato dallo spirito. La possibilità di novità, di nuovo eccedente a noi stessi, a ciò che noi sappiamo di noi, non si può indagare. Giovanni fa anche un giochino, perché vento in ebraico è lo stesso termine per spirito, è sempre ruah. E guarda caso, come in tutte le antiche culture semitiche, è femminile. Ed è proprio l'espressione del creativo. Della nascita, no? Non a caso questo testo viene utilizzato, letto, eccetera, in chiave battesimale, ma non tanto perché si parla di acqua e Spirito Santo, allora nel battesimo c'è l'acqua con cui si riceve lo Spirito Santo, dunque questo testo si riferisce al battesimo. Non è questo il problema, questo è un fondamentalismo. E Nicodemo giustamente dice: come può accadere questo? Come si fa ad abitare la novità di sé? Che mi pare la questione che viene in mente a ciascuno di noi, cioè, ah sì, bello, persino un attimo ariosa questa idea, fa tirare un sospiro di sollievo, come si fa? Da che parte si comincia? Perché questa diventa la questione. E allora Nicodemo chiede: come può accadere questo? Per questo all'inizio dicevo, questo testo non è la domanda su se essere o no in un rapporto con Gesù, ma è la domanda su quale rapporto con Gesù. È già dentro, Nicodemo è l'immagine di un buon discepolo. Non importa niente che non diventi uno dei dodici. Perché se no, giustamente, se i buoni discepoli sono solo i dodici, allora i buoni cristiani sono solo i vescovi. E invece no, non funziona così, no? Nicodemo è l'immagine di una delle tante vie possibili, no? Per questo questo testo è così grande, no? Nicodemo è un percorso non immediatamente riconoscibile, no? È un percorso non classificabile come un bravo cristiano che ha seguito Gesù, che ha fatto questo, che è andato in parrocchia, che si è impegnato, che ha fatto questo e quell'altro, ma è comunque l'immagine di un buon discepolo, sta dentro al rapporto con Gesù e dice la grande libertà possibile di fronte al Signore, no? Quanti percorsi noi abbiamo, quanti modi concreti di essere sono possibili. Come può accadere questo? E Gesù a questo punto fa un po' il disgraziato secondo Giovanni e dice: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? Gli rende pan per focaccia sull'inizio complimentoso e lo chiama, usa lo stesso titolo. Nicodemo aveva chiamato Gesù Rabbi e Gesù chiama Nicodemo Rabbi. Che è molto bello, perché oltre ad essere un po' ironico così, insomma, da questi testi si direbbe che Gesù aveva un buon carattere, ma detto ciò, la cosa molto bella è che, se volete, Gesù riconosce la soggettività di Nicodemo sulla sua vita. Nicodemo ha riconosciuto a Gesù che lui è maestro dalla parte di Dio, nessuno può fare queste cose se non viene da Dio, e Gesù dice: tu sei maestro in Israele. Cioè, Gesù riconosce che Nicodemo occupa il suo posto nella sua storia, che è Israele. Ognuno sta al posto suo, Nicodemo fa l'uomo e Gesù fa Dio.
che va proprio bene così, cioè questo è un buon discepolo. In verità ti dico, noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo quello che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Eppure nessuno è salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché questi versetti rispondono alla domanda come si fa a abitare la novità di se stessi, sono i versetti più duri del brano. Abitare la novità di sé non è un viaggio a buon mercato. È una faccenda che ha una durezza discreta. Anche per questo, questo è un testo da adulti. Qui il problema non è, la vita è uno stupendo dono, il senso della vita è Gesù, che bella avventura. Qui un discorso proprio molto realistico, molto vero, ma assolutamente in cui deve essere molto chiaro che stare dalla parte della verità di sé è una faccenda che non è senza dolore. Sta dalla parte della croce, dunque Gesù dice così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Non si parla della resurrezione in questi pochi versetti, si parla della croce. Dalla parte della storia, del tempo, della nostra vita, abitare la novità di sé significa stare ai piedi della croce di Gesù, cioè far parte della sua croce. Cosa dice Gesù? Dice, noi parliamo di quello che sappiamo, testimoniamo quello che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Ho parlato delle cose del cielo, della terra e non credete, come crederete quando parlo delle cose del cielo? Cioè Gesù dice, in buona sostanza, che per abitare la novità di sé bisogna fidarsi di Dio, che questa verità la conosce e la possiede, cioè quello che sappiamo, è l'immagine sua che è posta in noi. E per quanto sia nel più intimo di noi, non è possesso nostro, noi non sappiamo la verità di noi. Dio sa la verità di noi, perché è la sua immagine. Noi sappiamo quello che abbiamo, non quello che siamo. E allora Gesù dice, se occupandomi delle cose della terra, le nozze di Cana, eccetera, no? Non mi avete creduto, cioè se... Nella misura in cui mi sono giocato con voi sulle cose che avete, non mi avete creduto? Come crederete quando vi chiederò di giocare ciò che siete, che non conoscete, perché lo conosce solo Dio? Comincia a funzionare questo linguaggio complesso o non tanto? Quello che Gesù dice a Nicodemo è che lui ci incontra sulle cose che abbiamo, le cose della terra, la vita, il bisogno di vino, le malattie, i miracoli, le guarigioni, i peccati, le cose che abbiamo. Lui ci incontra, ci viene sempre a incontrare lì, no? Come ogni amore comincia sempre perché si scopre all'improvviso di avere un spaventoso interesse in comune su... la coltivazione della canna da zucchero in Giamaica, no? Che uno fino a 2 giorni prima non gli fregava assolutamente niente, improvvisamente ha una passione galattica perché ha scoperto che quell'altro ha per hobby di studiare tutti i libri, insomma. E allora uno comincia a occuparsi improvvisamente della coltivazione della canna da zucchero in Giamaica, no? Perché ci si incontra su ciò che si ha, no? È il percorso degli amori, ma anche degli affetti, anche delle conoscenze, no? Perché non ci si incontra su ciò che si è. Ciò che si è il mistero profondo di noi. Allora Gesù ci incontra sulle cose della terra, no? E allora dice, se vi ritraete, se non vi giocate sulle cose della terra, come sarà possibile arrivare a ciò che siete, alle cose del cielo. Se voi non giocate voi stessi sulle cose, per esempio, questo versetto è un chiarissimo esempio di come può essere male interpretato il cristianesimo, no? Qui questo richiamo alle cose del cielo potrebbe essere letto come: dunque non bisogna occuparsi delle cose della terra. È esattamente il contrario, no? Se non ci si incontra con Gesù sulla nostra vita, su quello che io ho chiamato l'Antico Testamento fino qua, no? Su tutte le condizioni previe, se non vi siete mossi da lì, no? Se non cominciate a giocarvi lì, no? Come sarà possibile arrivare al mistero di voi? Esattamente come in un amore, no? Non ci si conosce, non ci si innamora perché si è incontrato il profondo dell'altro. Si incontra il profondo dell'altro se per una vita ci si è amati. È ben diverso. Allora, il cielo e la terra, per un cristiano, stanno in questo rapporto. Non si va in cielo perché si è saltata la terra. Ma casomai si entra nel regno dei cieli perché per una vita si è pazientemente amato la terra. Funziona esattamente come un amore. E allora c'è questa faccenda di Mosè che innalzò il serpente nel deserto, eccetera. Tutti coloro che hanno già sentito l'omelia domenica scorsa sanno l'episodio biblico a cui questa faccenda si riferisce. Per gli altri, breve riassunto: a un certo punto nel cammino dell'Esodo, dopo la liberazione del Mar Rosso nel deserto, gli ebrei, l'accampamento degli ebrei subisce un'invasione di serpenti velenosi. E il popolo sta morendo, decimato. E allora Dio, che dal diluvio aveva promesso che nessun peccato sarebbe stato così grande da fare annientare il suo popolo, manda una possibilità di salvezza. Dice a Mosè di fare un palo su cui mettere un serpente di bronzo e chiunque morsicato da un serpente avesse guardato al serpente di bronzo non sarebbe morto per il veleno. Allora dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Allora, anche qui, riassunto, ultimo passaggio, fidatevi di tutti i passaggi intermedi. La questione è esattamente la stessa di prima. Per imparare le cose del cielo bisogna avere il tempo di amarsi tutta una vita, se no non si arriva al mistero dell'altro. Se uno muore prima, muore vuol dire si lascia, si separa prima, non fa in tempo ad imparare. Allora, che cosa promette Dio come salvezza? La vita eterna, che non è un'astrazione, il paradiso, le nuvolette, eccetera, eccetera, è tutto il tempo per imparare. Dio promette che la salvezza è avere tutto il tempo necessario per imparare, che non saremo separati prima di aver potuto imparare il mistero di Dio, la novità accedente di noi. Il che, come mi pare chiarissimo, non riguarda la morte biologica. Non è un problema che la vita eterna viene dopo che uno è morto, e allora poi se uno muore giovane non c'ha avuto tempo, cioè, non è questa la questione. Il problema non è la vita biologica, come la questione degli amori non è la loro durata temporale cronologica. Chiaro, nella media degli esseri umani il tempo cronologico corrisponde anche a un tempo di intensità, per cui se uno si ama per tanti anni, in genere si è giocato e compromesso di più che se uno si è amato per pochi anni. Nella media, però, questo non vuol dire niente in assoluto. Allo stesso modo con Dio la questione non è la soglia della morte biologica, no? Quello che Dio dice è che ci promette la vita eterna, cioè di avere eterna, senza fine, tutto il tempo necessario ad imparare il mistero profondo di noi, l'eccedenza della novità di noi stessi. Per questo un cristiano deve essere molto trafficoso ma molto calmo. Molto trafficoso vuol dire occuparsi delle cose della terra ma con tantissima tranquillità, perché una sola certezza noi abbiamo, in Gesù noi abbiamo tutto il tempo necessario a trovare la novità di noi. Non ci mancherà il tempo perché abbiamo la vita eterna. Allora, come Mosè innalzò il serpente nel deserto perché il suo popolo non fosse sterminato dai serpenti, perché la sua promessa fatta nel diluvio, non distruggerò più il genere umano, fosse vera, e dunque il popolo avesse ancora tempo di convertirsi dai suoi peccati. E la punizione, proprio l'immagine dell'Antico Testamento qui è molto chiara, no? Il diluvio arriva come punizione per i peccati. Dopo il diluvio Dio mette l'arcobaleno in cielo dicendo non distruggerò più, darò sempre tempo di pentirsi dai peccati. Allora, regolarmente, da lì in avanti, manda delle batoste, ma che non distruggono mai più totalmente il popolo. Allora, manda i serpenti, ma dà anche lo strumento perché possa il popolo continuare, perché non tutti muoiono, perché abbiano ancora tempo di pentirsi dei loro peccati. Come Mosè fa questo, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Perché sia possibile a tutti avere tempo abbastanza per trovare e abitare la novità di sé. È più chiaro? E allora poi questi bellissimi versetti della conclusione. Dio infatti, e questa è la realtà, quello di fino a qua era il discorso teorico che Gesù fa con Nicodemo. La prova, che questo è vero, viene dopo questo infatti. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Chiaro adesso questo versetto, no? E casomai uno non avesse capito, Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo. Casomai uno avesse un problema di risultati, di esiti, di peccati, di quei problemi lì. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Adesso torna questo testo. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Prima vediamo cosa vuol dire questo secondo e poi torniamo su il giudizio è questo. La luce viene nel mondo, nella logica dell'esempio, del linguaggio che ho usato prima. Gesù viene come la luce perché lui è l'immagine del Padre. Dunque guardando a lui vediamo ciò che non possediamo, quel pezzo di novità di noi che appartiene a Dio e non a noi. Questo è la luce. Fa luce alla novità di noi, è la luce della novità di noi. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Quando prima dicevo, essere credenti è operare secondo la verità di ciò che abbiamo e la verità di ciò che siamo, non ho detto, e lo dico adesso appositamente, che esiste un'altra opzione possibile, che è non fare la propria verità. Al di là del fatto che io uso delle parole magari un po' più colte e sistematiche, ciascuno di noi ha sicuramente l'esperienza, sia in sé, di sé e sia di altre persone viste, di cose su cui, che lo sappia raccontare o no, spiegare perché o no, eccetera, in cui non ha fatto la propria verità. Non solo, non tanto ha fatto un errore, ma magari ha fatto anche una cosa giustissima in sé, ma una cosa che non era la sua verità, per paura, per confusione, perché era rischioso, in genere la paura che ci impedisce di fare la nostra verità. Credo che ciascuno di noi ha questa esperienza. E in genere l'operazione che facciamo quando ci sono cose su cui non facciamo la nostra verità è far finta che non siano accadute, tentare di dimenticarle. e temiamo tutto ciò che mette in chiaro, che rende evidente, che rende visibile che non abbiamo fatto la nostra verità. Quando i conti prima o poi tornano. Stavo pensando un esempio, ma non mi viene. Questo è il giudizio: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Ci sono situazioni in cui noi abitiamo ciò che abbiamo per evitare il rischio di abitare ciò che siamo. Non facciamo la nostra verità. Ci serviamo delle cose, ad esempio. E molto spesso fare la nostra verità non necessariamente significa fare il bene, a volte fare delle cose anche un po' confuse, eccetera, ma che sono le nostre cose vere. Molto spesso, ad esempio, noi abitiamo le nostre migliori virtù usandole come arma. Facciamo delle cose inattaccabili in sé, di quelle, anzi, persino un filo generose, che in genere vengono usate come arma di potere e di menzogna per essere difesi e sicuri. Si è detto tra parentesi, questo è ciò che i Vangeli chiamano essere farisei. Farisei ipocriti, mettete sulle spalle degli altri pesi che voi non sollevate nemmeno con un dito, eccetera, eccetera. Siete come sepolcri imbiancati, presente tutta quella polemica sui farisei. Ecco, questo è l'atteggiamento, no? Quelli che rispettano benissimo la legge, no? Che abitano la legge che hanno. E poi giustamente lapidano l'adultera, cioè fanno tutta una serie di cose che non sono la loro verità. Perché non stanno dalla parte del cuore di Dio. Allora, questa è l'unica condanna. La condanna dice, chi non crede è già stato condannato. Il giudizio è questo. Questa è l'unica condanna. La condanna è che a non fare la propria verità non si ha più tempo di imparare. O ci si allontana sempre di più dall'imparare la novità di se stessi. E dunque si comincia a preferire le tenebre alla luce. Si comincia a preferire di non sapere qual è la novità di sé. Lasciamo perdere. Questa è l'unica condanna. E allora ci sono quei due versetti finali che sono quello che si chiama letterariamente un parallelismo imperfetto, perché a prima lettura sembrano un parallelo, chiunque fa il male ma chi invece opera il bene, sembrano costruiti uguali, solo che non sono perfettamente uguali e c'è il trucco effettivamente. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità, non chi fa il bene, ma chi opera la verità, notate questa differenza che è decisiva nel discorso che stavamo facendo, viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio, non perché siano svelate le sue opere, ma perché appaia che le sue opere sono fatte in Dio. Il parallelismo è imperfetto perché chi fa il male non viene contrapposto a chi fa il bene, ma a chi fa la verità. E poi chi fa il male non vuole che le sue opere siano svelate, ma chi fa il bene vuole che si veda che le sue opere sono fatte in Dio, che non sono le sue, che appartengono all'immagine di Dio che sta in lui. Allora, questo è il lungo testo di Nicodemo, che spero vivissimamente, non lo so se sono riuscita nel mio intento, era un compito difficile, ma spero almeno un po' di avere aiutato, sia un po' meno teorico e un po' meno astratto a questo punto. La questione decisiva è in quale parte di noi ci giochiamo e quale parte di noi mettiamo in gioco con Gesù. E rinascere dall'alto è accettare che ci venga da altrove, che non sia nostro possesso, la novità che ci può rendere vivi per l'eternità. non viene nemmeno dalle nostre buone opere, non è la parte migliore di ciò che abbiamo, è ciò che siamo, cioè l'immagine di Dio. E con ciò credo che basta.